un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa.
Pronto, sono Daniele.
Mi senti?
Sì, io ti sento.
Allora Daniele, parti. Stiamo parlando con Daniele Olivieri, mi pare.
Sì.
Allora, che fa l'infermiere e il quale mi ha telefonato ieri e mi ha detto proprio che aveva piacere poter sensibilizzare la gente su un'iniziativa che ci sarà sabato mattina prossimo all'USL in via?
Degli Scrovegni, ma precisamente sarebbe venerdì.
Ah, venerdì mattina in via degli Scrovegni, davanti a via degli Scrovegni. Allora, vuoi cominciare a parlare un attimo e poi...
Sì, avevo piacere appunto di dire due cose. In realtà questa è una...
Vai tranquillo, che hai tutto il tempo a disposizione.
Benissimo, grazie. Questa in realtà è una delle tante manifestazioni che da qui, immagino, al futuro verranno svolte, perché appunto, come si può apprendere dalla stampa, dai media e anche sulla pelle di ogni singolo cittadino, il sistema sanitario nazionale sta subendo un durissimo colpo, e lo sta subendo da vari punti di vista, sia per appunto i pazienti che vivono delle condizioni davvero disperate in tante situazioni, e poi faccio un approfondimento, sia anche dal punto di vista dei lavoratori. Adesso io non voglio parlare della condizione dei lavoratori in generale, perché il tema sarebbe davvero molto ampio, però mi premeva anche un po' legare il fatto che la nostra condizione di lavoro determina poi anche la qualità della salute che noi riusciamo ad ottenere, perché quando i lavoratori sono molto stanchi, molto stressati, hanno un ruolo di responsabilità che va talvolta anche oltre quello che dovrebbe essere il loro profilo professionale, si creano tutta una serie di quei meccanismi che riducono la qualità dell'assistenza in generale. Ed infatti uno di queste spie, lo possono vedere, lo si può prendere anche questo dai giornali, è il grande travaso di dipendenti da posti di lavoro pubblico a quello privato, proprio perché moltissimi vivono una condizione di estremo stress.
Allora,
questa condizione non viene presa in carico.
Tu parli a nome del gruppo infermieri, allora?
Sì, allora, a me interessava più specificare che cosa ci muove piuttosto che la nostra singola condizione.
Scusami, parlami più vicino alla cornetta, al tuo telefono, scusa. Parla,
sì,
pure vicino, vai.
Sono al massimo, purtroppo magari la linea è un po' disturbata.
Va bene.
Allora, volevo riportarvi degli esempi molto semplici. Quando si va a semplicemente prenotare una visita medica o specialistica, tutti noi vediamo che ci danno spesso degli appuntamenti che sono tra un anno, addirittura tra due anni, addirittura non si possono prenotare. Molte altre persone, sconfortate da questo e non avendo una condizione economica accettabile, ecco, che cosa fanno? Rinunciano all'esame, rinunciano al controllo sanitario. Questo li porta a una situazione di aggravamento della propria condizione di salute e poi ce li ritroviamo nei corridoi dei reparti, nei posti letto e gli domandiamo ma come mai non sei intervenuto in tempo per gestire questo tuo problema? E la risposta molto spesso è proprio quella che riguarda l'impossibilità economica e le lunghe liste d'attesa. Lunghe liste d'attesa che il sistema sanitario non sta per niente abbattendo e i soldi che vengono proposti dalla finanziaria non sono per niente sufficienti ad abbattere nemmeno un quarto dell'infinita lista di persone che stanno attendendo. E questo per noi è davvero molto, come dire, sconcertante, perché appunto parliamo di salute e quindi di vita delle persone e della qualità della vita delle persone. Tra l'altro notiamo anche come diciamo così, appunto, infermieri, persone che si occupano dell'assistenza, del soddisfacimento anche dei bisogni primari, che molte persone addirittura non si rivolgono più a esami che sono ritenuti indispensabili, perché nemmeno riescono ad arrivarci al luogo in cui gli viene fatta una prenotazione. Faccio un esempio, tra i miei pazienti di una certa età, molto anziani, grandi anziani, che non hanno neanche più la patente e che avrebbero bisogno di servizi territoriali, dove spostandosi nel proprio quartiere o comunque nella propria zona o in un raggio comunque ragionevole di distanza, non avendo la possibilità d'accesso a questi ambulatori, perché gli danno prenotazioni nelle province più distanti, devono addirittura rinunciare anche loro a queste importanti appunto prese in carico. E poi noi ce li troviamo con delle acuzie, vuol dire che se una persona è cardiopatica e non effettua i normali giusti controlli che deve effettuare, per tutta questa serie di ragioni che ho espresso, poi ce lo ritroviamo con una condizione molto molto più grave e quindi con delle prognosi molto più nefaste e certamente con più difficoltà al superamento del proprio problema. E questo impatta non solo sulle vite delle persone, ma impatta anche significativamente sul lavoro delle persone, perché molti non sono solo anziani, sono anche persone che sono in età di lavoro. E questo gli riduce la propria capacità e possibilità di andare a lavoro, quindi altre malattie che vanno ad aggravare anche i servizi di servizio dell'INPS o eventualmente dell'INAIL per quelli che dalla stanchezza si fanno anche male al lavoro. Ecco appunto anche questa la questione del farsi male al lavoro. C'è stata fino a poco tempo fa una grande campagna sulla violenza che gli operatori sanitari ricevono molto spesso dai pazienti, e anche questo lo potete sia leggere nei giornali che vedere dei telegiornali. Anche questa è una condizione nella quale non ci sentiamo adeguatamente presi in carico, perché la popolazione diventa sempre più aggressiva e lo diventa perché i propri bisogni primari non vengono soddisfatti. E quindi se la prendono naturalmente col primo che trovano e quindi molto spesso con l'operatore sanitario. Tutti questi punti per noi sono estremamente importanti e quindi uniti a temi più specifici che riguardano la nostra condizione di lavoro, venerdì faremo un flash mob davanti all'ULS nella quale manifesteremo insomma tutti i nostri problemi nella speranza di essere accolti dalla direzione, che è il nostro punto di maggiore interlocuzione. Ecco.
E questo voi vi trovate allora davanti alla
via degli Scroveni, davanti all'ULS. Sì,
davanti all'ULS, e sì. Il flash mob in che cosa consiste?
Beh, consisterà, saremo noi gli aderenti a questo flash mob che ci appenderemo.
Ma tu stai invitando anche che vengano anche altre persone, che anche gente che sta ascoltando in radio? Cioè,
No, è una manifestazione, come dire, nostra.
Specifica vostra.
Esattamente. A noi ci interessa che la cittadinanza sappia che gli infermieri sono vicini alla popolazione, che noi ci rendiamo perfettamente conto dei disagi che subiscono, che noi stessi subiamo dei disagi e che cerchiamo delle risposte, e che queste risposte non possono essere promesse o comunque la non presa in carico, ecco, di quello che abbiamo da dire.
E queste proposte, se poi io può catalogarle un attimo anche?
Allora, per noi nello specifico vogliamo dei riconoscimenti economici per del lavoro che riguarda le reperibilità notturne, perché abbiamo dei riconoscimenti davvero molto 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 bassi, e lo sforzo professionale che noi dobbiamo impiegare per questo è molto alto, e non c'è corrispondenza. E questo ci frustra molto, perché il nostro lavoro sembra svilito e non è da paese civile, ecco, avere dei rimborsi così scarsi. Tra l'altro la riorganizzazione del lavoro che spesso attuano non solo va a discapito dell'affaticamento del nostro lavoro, ma spesso va anche a discapito del servizio per i nostri pazienti. E anche su questo auspichiamo con gran forza che la direzione accolga tutte le nostre istanze e che ci ascolti nella nostra richiesta di professionisti di organizzare il lavoro in una maniera condivisa con noi, piuttosto che cali dall'alto senza ben aver visto che cosa davvero la popolazione, il territorio necessita.
Il problema è anche un problema numerico, cioè la quantità di infermieri che...
Sì, poi questo è un grande temore naturalmente. Abbiamo il blocco delle assunzioni, e di questo le varie organizzazioni sindacali se ne stanno occupando, in particolar modo ricordo sempre dai giornali a CGL che si sta muovendo molto su questo problema, perché il personale a disposizione, personale in forza lavoro, non ha turnover. Già quelli che siamo davvero ridotti all'osso, con delle turnazioni che sono fatte di porcellana, per cui se c'è una malattia, un problema in più, un'impossibilità di qualcuno, già per noi diventa un inferno, perché ci dobbiamo trattenere al lavoro, c'è chi deve venire molto prima, e vi potete immaginare dall'oggi al domani oppure nella stessa giornata. E questo ci impone delle turnazioni che sono davvero estremamente faticose, non ci permettono di concentrarci adeguatamente sui bisogni della persona, perché i nostri bisogni stessi diventano... ci pungono, perché siamo stanchi, perché siamo... subissati anche dagli impegni, e quindi anche il personale per noi è fondamentale. Poter lavorare con il personale adeguato, previsto dalle norme, non quelle minime, ma insomma quelle per avere un lavoro, per poter svolgere un lavoro adeguato per i nostri pazienti, e anche per noi, per la nostra soddisfazione di poter dire sì, sto prendendo in carico adeguatamente la persona, non devo correre a già vedere il prossimo senza nemmeno aver terminato quello che sto facendo adesso, perché ho pochissimo tempo e devo soddisfare un numero enorme di persone.
Ok, quindi a che ora si trova questo?
Noi ci troveremo alle 11.
Ah, quindi non presto.
No, ci troveremo alle 11, perché così ci hanno dato a disposizione per poterlo svolgere.
Ok, da che ora a che ora durerà? Dalle 11, 11 e mezzo oppure?
Sì, non durerà moltissimo. Cercheremo, la nostra è un'iniziativa così che parte dal basso, che vuole dare un messaggio principalmente alla direzione, che è rivolta a tutta la popolazione. Certo che le persone, che i cittadini, dir loro che gli siamo vicini per noi è importante, però abbiamo anche pochi mezzi, cioè, essendo molto concentrati sul lavoro, avendo moltissimi impedimenti anche, noi dal basso cerchiamo di dare un messaggio spontaneo, un messaggio che vuole essere costruttivo, un messaggio che vuole essere come dire, di sensibilizzazione, perché riteniamo che le nostre istanze siano istanze reali, che abbiano a che fare con la realtà degli eventi e con le esigenze sia della popolazione sia nostra. Perché noi teniamo al sistema sanitario nazionale, anche questi, diciamo così, questi venti di privatizzazione per noi sono molto preoccupanti, perché...
Ma se uno non riceve la possibilità di avere un servizio che è necessario in tempi adeguati, è chiaro che molte volte non si tratta di scelta, si tratta invece...
Ah, certo, è già molto frustrante, certo.
Quindi diventa molto più difficile, e molte volte c'è anche la forma ricattatoria, che non è possibile aderire e andare alla sanità pubblica proprio per questo tipo di cose. Allora volevo sentire un po' anche per voi, come, perché sarebbe importante secondo me che ci fosse anche la possibilità di interloquire con delle persone che sono presenti, in modo da rendere anche il flash mob che fate, renderlo sì certamente rivolto alle autorità preposte, ma anche rivolto alla sensibilizzazione delle persone che possono essere presenti. Comunque a me interessa che tu abbia detto l'orario, 11:30.
11.
Alle 11.
Alle 11.
Alle 11. L'orario, scusami, non alle 11:30, alle 11. Allora, l'orario alle 11, e poi che le persone presenti possano sapere qual è questo gruppo vostro.
Ci faremo identificare proprio come infermieri, quindi.
Va bene.
Avremo questi cartelli.
Scusatemi, vi chiedo un attimo soltanto, perché ho anche... vediamo un po'. Sì. Allora, ci salutiamo allora così.
Grazie a tutti. Grazie
Daniele, a Daniele fa conto che in qualche modo ci saranno delle presenze, e spero anche, vi auguro, che anche questo gesto abbia da incontrare non solo la comprensione, ma anche la condivisione da parte delle persone, perché il problema sanità oggi è un problema che veramente sta prendendo sul serio. E adesso mi è arrivata una telefonata, ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a voi.
È arrivata una telefonata di una persona che viene qui a trasmettere, a continuare questa conversazione. Vi chiedo scusa, ma non ho alternative su questo, e allora vado a ricevere questa persona, perché devo scendere. Abbiate un po' di pazienza, vediamo se riesco a mettervi anche... No, non riesco a fare niente in questo momento. Aspettate un po', c'è un momento un po' di silenzio, ma la riprendo immediatamente con una signora che parla, che conosce bene anche gli altri problemi della sanità.
Grazie, arrivederci.
Andiamo immediatamente. Allora è arrivata anche, si fa quello che vuoi. C'è Maria Pina Rizzo, che da sempre lavora se non all'ospedale, attorno all'ospedale, e allora partiamo immediatamente, tu hai il giallo e parto. Vuoi intervenire anche tu? No, ok. Allora, Maria Pina, partiamo. Abbiamo appena parlato con Daniele Olivieri, perché sabato vogliono fare dalle 11 in poi un flash mob degli infermieri, i quali rivendicano la possibilità di poter lavorare, ma è anche di seguire adeguatamente all'interno di organici e all'interno di prestazioni di lavoro che siano dignitose per loro, ma anche per i pazienti, sì, e anche per loro però. Ecco, e quindi vuoi un po' sintetizzare un attimo, tu che vivi dentro a queste realtà e vivi dentro anche al movimento che in questo momento si sta muovendo, è una tautologia, ma non importa. Allora, che ha già fatto una manifestazione a Vicenza, ne è in programma un'altra a Belluno, mi pare. Sì. Vuoi parlare un attimo delle cose che stanno muovendosi e poi andiamo nello specifico?
D'accordo, va bene. Salve.
Parla pure forte.
Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Come ha detto Albino, mi chiamo Maria Pina Riccio, sono un medico in pensione, ho lavorato appunto per molto tempo sia nel Dipartimento di Prevenzione che nel territorio, anche nell'ospedale, quindi diciamo che ho una discreta esperienza nell'ambito della sanità. Allora, sono qui oggi per parlarvi soprattutto di una manifestazione che intendiamo fare il 28 ottobre prossimo a Belluno, ma dietro questa manifestazione ci sono dei lunghi ragionamenti, delle lunghe battaglie che stiamo conducendo. Intanto quello che volevo dire è che questa manifestazione viene indetta da una rete di comitati di cittadini. Sono comitati che sono nati in tutto il Veneto, ce ne sono in tutte le province del Veneto, e si sono, diciamo, uniti assieme proprio perché hanno capito che, anche se conducono delle battaglie ognuno, diciamo, per i propri servizi nel proprio territorio, per il proprio ospedale, abbiamo capito, diciamo, tutti quanti, che comunque il problema della sanità ha un primo grande interlocutore a livello regionale, perché la regione è quella che sostanzialmente decide, ovviamente in base anche a quello che decide lo Stato, ai finanziamenti che arrivano dallo Stato. Per cui, diciamo, tutti questi comitati, come vi dicevo, ce ne sono nel Bellunese, nel Vicentino, in provincia di Venezia, a Venezia città, anche a Padova, a Cavallino, ma anche nel Polesine. Insomma, sono sparsi un po' dappertutto. E come diceva Albino giustamente, siamo nati nel 2020 e dal 2020 in poi abbiamo condotto molte battaglie. In particolare abbiamo organizzato due grandi manifestazioni regionali, la prima a Padova nel 2022 e la seconda a Vicenza quest'anno ad aprile, e adesso andiamo a organizzare questa manifestazione il 28 ottobre alle 14.30 a Belluno per molti motivi. Abbiamo scelto Belluno perché è un territorio, come tutti i territori periferici, diciamo un po' maltrattato. Sappiamo che nella provincia di Belluno già in partenza i presidi sanitari erano pochi, ma adesso stanno ulteriormente chiudendo e si stanno impoverendo. La popolazione veramente ha dei grossissimi problemi. Però, siccome appunto i problemi, forse nel bellunese, forse dico, sono un po' più accentuati, ma li abbiamo tutti e tutte, possiamo riscontrare ogni giorno quanto è difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, questa manifestazione appunto non riguarda solo Belluno, riguarda sicuramente tutto il Veneto e anche sostanzialmente tutta l'Italia, diciamo. E, ecco, se noi ci fermiamo un attimo a riflettere, e quelli che hanno una certa età, come posso avere io, credo si ricorderanno tutti che in realtà, insomma, almeno fino a 15-20 anni fa si poteva dire che la sanità nel Veneto, la sanità pubblica, era ben organizzata, insomma c'era un buon livello. Avevamo servizi, c'erano anche servizi territoriali, c'era in Veneto è iniziato il cosiddetto sociosanitario, cioè si è tentato di mettere assieme sia i servizi sanitari che i servizi sociali. E tuttavia, diciamo, avevamo una rete di ospedali abbastanza diffusa. Cosa è successo in questi ultimi 15-20 anni? Abbiamo avuto una perdita, e che cosa ci ha portato alla realtà di oggi, che ripeto è così difficile, sia che dobbiamo fare visite specialistiche, sia che dobbiamo fare ricoveri, sia che dobbiamo fare indagini diagnostiche, tutti riscontriamo, credo, una grande difficoltà. Allora, cosa è successo? È successo in Veneto che, ma come è successo a livello nazionale, allora in questi ultimi 20 anni a livello nazionale abbiamo perso per esempio 80.000 posti letto, in Veneto ne abbiamo persi circa 8.000, tenendo conto appunto che il Veneto è circa un decimo, no? La popolazione del Veneto 5 milioni di quella nazionale che è sui 50 milioni, siamo proprio in scala. Quindi in questi ultimi 15 anni cosa è successo in Veneto? Abbiamo perso 8.000 posti letto. Abbiamo perso i pronto soccorso da 69 che erano, si sono ridotti a 15, perché o sono stati chiusi o sono diventati punti di primo soccorso, che è una cosa ben diversa dal pronto soccorso. A fine del febbraio del 2022 avevamo nelle liste d'attesa 72.000 interventi chirurgici e 325.000 prestazioni ambulatoriali di screening in arretrato. A questo punto cosa è successo? La regione ha fatto un primo stanziamento di 40 milioni, di cui però 10 milioni sono andate al privato.
Ecco, su questo punto volevo che tu chiarissi un attimo, perché io sono rimasto molto sorpreso anche l'altro giorno quando ho sentito qualcuno mi ha detto che non è da adesso però che le cose stanno camminando, sono già partite da molto tempo fa, stanno camminando, e che quindi le liste d'attesa della sanità pubblica fanno la parte della seconda, della terza categoria, perché le liste d'attesa delle aziende private sono quelle che hanno un sussidio anche loro, per cui alla fine il fatto di avere minore risposte nella sanità pubblica è un dato oggettivo, perché le persone non possono permettersi di aspettare un anno, 2 anni addirittura qualche volta, aspettare per un qualche cosa che a loro interessa molto.
Certo.
Parlo di interessi, non parlo di gravità, non gravità, ma parlo di situazioni umane dove una persona non riesce a stare un anno senza sapere cosa può fare e cosa deve fare.
Indubbiamente, questo è chiaro, non può sapere, ma anche perché se c'è qualcosa che
se
non va...
Se va all'ospedale.
Se non c'è qualcosa che non va, chiaramente bisogna intervenire. Allora, questo discorso del privato va effettivamente approfondito, perché a nostro parere, a parere appunto del coordinamento di cui io faccio parte, ma non solo a nostro parere, diciamo ormai è una cosa abbastanza chiara ai più, in Veneto, che ripeto, fino a 15-20 anni fa il privato era davvero molto ridotto, si sta espandendo notevolmente, perché sta seguendo peraltro l'esempio della Lombardia. In Lombardia diciamo che il pubblico e il privato si equivalgono come numero di ospedali, numero di ambulatori, e proprio per questo anche in Lombardia sabato prossimo ci sarà una manifestazione proprio contro il privato in sanità. Cosa è successo in Veneto? Che praticamente, appunto, proprio perché il servizio sanitario pubblico non riesce a rispondere alle richieste della popolazione, che ricordiamoci diventa sempre più vecchia, quindi sempre più bisognosa, no? Di interventi sanitari, il privato si sta progressivamente ingrandendo. Ma io credo che ci dobbiamo chiedere: ma perché la sanità pubblica non riesce più a effettuare quei servizi che, ripeto, fino a 15-20 anni fa era in grado di fare? Ma il motivo è molto semplice: mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano tutte le figure, le altre figure sanitarie, dei fisioterapisti, insomma i logopedisti, cioè tutti gli operatori della sanità sono in un numero molto basso e ci dobbiamo chiedere: ma come mai siamo arrivati a questo punto? Allora, i motivi sono due abbastanza chiari. Uno, in Italia c'è una legge del 2010 che blocca la spesa per le assunzioni a quanto si è speso nel 2004. Sono passati quasi 20 anni e per assumere personale in sanità non possiamo spendere più di quanto non si spendeva 20 anni fa. Questo è il primo motivo. Quindi c'è stato negli anni, come vi dicevo, si sono persi 80.000 posti letto in Italia, ma si sono persi anche 40.000 operatori tra medici e infermieri. In Veneto, tanto per dirne una, noi abbiamo una carenza e sicuramente, giustamente, chi ha parlato prima di me, gli infermieri, il problema più grosso è quello degli infermieri. Per dirvi, in Veneto mancano circa 3.000 infermieri nel territorio e negli ospedali e quasi altrettanto nelle case di riposo, perché anche lì ci sono gli infermieri, e nelle altre strutture ambulatoriali. In Veneto mancano più di 1.200 medici, 700 negli ospedali e 600 nel territorio. Cioè abbiamo una grandissima carenza di personale. Ripeto, i motivi sono: uno, perché non possono le ULS, le ASL non possono assumere perché c'è questo tetto di spesa. Ecco, vi faccio un esempio paradossale. Proprio qua da noi a Padova è stato fatto un concorso per i medici, e ci sono stati una decina di vincitori, anzi anche una ventina. Questi medici non hanno cominciato a lavorare, non possono essere assunti pur avendo vinto il concorso perché c'è il limite di spesa e quindi per quest'anno fino a gennaio prossimo loro non potranno lavorare. Proprio perché c'è questo tetto di spesa che non si può superare. Veniamo agli infermieri. Gli infermieri effettivamente sono la figura che più ci manca e direi che comunque sono quelli fondamentali per tenere su un servizio sanitario, soprattutto un servizio sanitario pubblico dove l'infermiere, giustamente, seguendo anche diciamo quello che è un trend, un andamento europeo, assume sempre più rilevanza come figura professionale, cioè diventa veramente fondamentale per sviluppare, ripeto, un'assistenza che diventa sempre più un'assistenza cronica perché purtroppo appunto invecchiamo sempre di più. Quindi diciamo, questa è la prima ragione. La seconda ragione, il tetto di spesa. La seconda ragione è stato che c'è stata una programmazione pessima, proprio, anzi forse non c'è stata la programmazione, per l'ingresso dei medici nelle scuole di specialità. Non è stato tanto il numero chiuso a medicina, ma il fatto che tutti i laureati poi difficilmente entravano nelle scuole di specializzazione, rimanevano fuori e quindi in attesa di entrare senza specialità nel servizio pubblico non puoi lavorare, mentre nel privato sì. Per cui cosa succedeva? Che molti medici neolaureati andavano nel privato perché non potevano specializzarsi perché c'erano pochi posti di specialità, ivi compresa appunto la specialità della medicina di base, del medico di base. Adesso, quando finalmente i nostri governanti si sono resi conto di questo fatto durante il Covid, hanno effettivamente aumentato il numero di medici, il numero di posti, scusate, nelle scuole di specialità, ma sta venendo avanti un altro fenomeno altrettanto preoccupante, che quelli che lavorano nel pubblico sono estremamente stanchi perché sono pochi, devono stare in retta a tutte le richieste che arrivano e sono oberati, diciamo, di lavoro, dallo stress, sono sottoposti, per esempio, poi lo sappiamo, anche a contenzioso legale, no? Spesso gli fanno causa, quindi non hanno neanche più le assicurazioni che li proteggono. Quindi, sottoposto a questo stress, molti medici stanno lasciando il pubblico, cioè si licenziano e vanno nel privato. E che cosa succede? Succede una cosa paradossale, che noi nei pronto soccorso, nel 70% dei pronto soccorso in Veneto, abbiamo medici libero professionisti, che molto spesso, ripeto, sono ex dipendenti pubblici che si sono licenziati e sono andati nel privato. Perché? Perché nel privato li pagano meglio, non hanno il problema dei turni, delle ferie. E poi, come vi dicevo prima, non è richiesta la specialità, per cui noi nel pronto soccorso troviamo anche medici senza specialità, che fanno molti più turni di quanti ne dovrebbero fare, e perché non abbiamo i medici, diciamo, dipendenti dal servizio pubblico. E lo stesso fenomeno avviene anche per gli infermieri. Per gli infermieri poi c'è un altro motivo ancora, che è quello che da noi culturalmente, come dicevo prima, la figura dell'infermiere non ha molta, diciamo, prestigio sociale. E quindi giustamente i giovani non scelgono una carriera dove guadagnano poco, hanno anche qui i problemi dei turni, cioè non ci sono feste, non c'è Natale, non c'è Pasqua, perché tutti quelli che lavorano nella sanità lo sanno. La gente purtroppo sta male tutti i giorni dell'anno, quindi bisogna lavorare tutti i giorni dell'anno. Quindi una professione dove, ripeto, si guadagna poco, non ci sono feste, devi sottostare al discorso delle ferie, spesso le ferie vengono rimandate, insomma si accumulano, sei sotto stress e ciliegina sulla torta, cioè hai anche scarso prestigio sociale. Per cui rispetto al problema degli infermieri in particolare, bisogna proprio fare una completa riforma sia della scuola, della formazione, ma soprattutto all'interno della sanità il ruolo dell'infermiere deve cambiare totalmente, cioè deve avere, come dicevo prima, quel giusto ruolo, quel giusto prestigio che gli compete, perché sono la figura che effettivamente manda avanti i servizi.
Mi interessa
sanitari.
Un pochino che tu abbia da così a sottolineare il fatto che c'è una tendenza anche ufficiale di andare verso il privato invece che verso il pubblico.
Sicuramente, perché dicevo, cosa è successo perché mancano i medici, gli infermieri e le altre figure? Che il, ripeto, è un fenomeno soprattutto degli ultimi 15-20 anni, 15 anni diciamo, da quando c'è un certo governatore a Venezia. È successo che appunto, essendoci pochi operatori, il servizio pubblico arranca sempre di più, ha sempre più difficoltà a seguire i pazienti. Quindi, ripeto, seguendo le orme della Lombardia, che è la nostra regione guida da questo punto di vista, anche il Veneto ha cercato di sviluppare il privato. Perché dice appunto, come pubblico non ce la facciamo, per cui, come vi dicevo prima, della prima tranche di 40 milioni spesi per diciamo pareggiare le liste d'attesa, il 10 milioni sono andati al privato, ma anche la seconda tranche stanziata sempre dalla Regione Veneto, anche in questo caso il 20% è andato al privato. Il privato, che prima in Veneto, ripeto, fino a 15-20 anni fa era molto molto residuale, adesso sta aumentando sempre di più. E noi ne abbiamo la prova provata, perché chiunque di noi telefona al CUP per prenotare una visita, un esame, quale che sia, si sentirà rispondere, diciamo, ci sono tre tipi di risposte. Allora, quella più rara, che riguarda il 5%, ti dicono sì, va bene, avrai la visita giorno tale, ora tale, vai pure in ospedale pubblico. Nella stragrande maggioranza cosa succede? Nel 75%, noi come comitati abbiamo fatto un'indagine proprio su questo, nel 75% ti viene risposto non abbiamo posto, la richiameremo. Quando finalmente ti richiamano cosa succede? Che nel più del 50% dei casi, nel circa il 70%, si viene indirizzati direttamente alla struttura privata. Questo ormai è, diciamo, è un dato di fatto. Le strutture private vengono poste sullo stesso piano del pubblico e quindi il cittadino viene direttamente inviato al privato convenzionato. Privato convenzionato, diciamo, uno si accorge anche poco della differenza perché paga il ticket come se fosse una struttura pubblica. Però purtroppo quello che noi vediamo, la qualità delle prestazioni sono ben diverse. C'è comunque un ultimo 25% che poi addirittura, siccome aspetta troppo, è costretto a o va al privato puro, cioè paga tutto di tasca propria, oppure rinuncia a accusarsi. A proposito appunto del privato, abbiamo fatto dei conti che nel 2020 in Italia le famiglie hanno speso di tasca loro 35 miliardi di euro, cioè il 2% del PIL. Teniamo conto che la spesa per la sanità in generale è del 6%, quindi il 2% ce l'hanno messo i cittadini di tasca propria. E in Veneto, diciamo, sono queste lo stesso le... Diciamo, un quarto della popolazione, sì, quella che può evidentemente, insomma, che hai i mezzi per farlo, paga di tasca propria e si rivolge al privato. Questo comunque ha un doppio aspetto negativo, perché dice, ma a te non piace il privato, in realtà che differenza c'è? Beh, ci sono dei motivi molto importanti. Allora, il primo è, come vi dicevo, i privati non hanno le stesse regole, non hanno gli stessi protocolli, non seguono le stesse, diciamo, organizzazione che c'è nel pubblico. Quindi, ecco, sulla qualità, per carità, ci sono dei privati che hanno un'ottima qualità, non dico, però sulla qualità in generale del privato, e comunque in ogni caso non sono vincolati, ripeto, a tutti i protocolli che vigono nel pubblico. Questo è il primo motivo. L'altro motivo, che è anche più importante secondo me, cosa sta succedendo appunto nel privato sanitario? Non ci sono più i piccoli, diciamo, imprenditori, magari era anche l'ex medico che si è messo in proprio. Credo che tutti possiamo vedere, che abbiamo visto, che le varie data medica e altro sono state inglobate da un'unica grande holding. Cioè praticamente il privato in sanità adesso sta diventando sempre più in mano, sta andando sempre più in mano delle grosse multinazionali. E le grosse multinazionali, come primissimo e unico scopo direi, hanno il profitto, non la salute dei cittadini. E quindi molto spesso succede che fanno delle proprio speculazioni finanziarie. Non gli interessa ovviamente la qualità del prodotto. Ripeto, quello che interessa è il profitto, e quindi, diciamo, rispetto a questo evidentemente ne ricade, insomma, sugli effetti della salute del paziente. Questo è il primo motivo. L'altro motivo molto importante è che appunto man mano che i soldi passano dal pubblico al privato, il pubblico diventa sempre più residuale, cioè sempre più povero, con meno operatori, e quindi può dare sempre meno risposte. Praticamente si è instaurato un ciclo vizioso molto molto negativo, e questo fa sì che arriveremo, soprattutto se poi passa anche la pessima legge sulle autonomie differenziate, noi arriveremo a non avere più un sistema sanitario nazionale, ma tanti piccoli sistemi sanitari regionali sostanzialmente in mano al privato. Insomma, questa è una prospettiva abbastanza verosimile, per cui per tutti questi motivi, dicevo, come cittadini, torno a dire quello che dicevo all'inizio, bisogna che ci organizziamo, perché quelli che ci rimettiamo siamo noi, è la nostra salute che ci rimette se avanza il privato e se salta il servizio sanitario pubblico, oltre che le nostre tasche, perché dovremo pagare direttamente sempre di più in prima persona, piuttosto che avere appunto cure, come si diceva con la legge del 1978 alla riforma sanitaria, che devono essere accessibili, gratuite e rivolte a tutti. Quindi rendiamoci conto che la situazione è molto molto critica, anche perché i finanziamenti in sanità continuano a diminuire. Penso che lo sentiamo tutti nei telegiornali, che i finanziamenti della sanità subiscono ogni giorno più tagli, e abbiamo sempre meno soldi per la sanità pubblica, e quindi le cose andranno sempre più a peggiorare. Contro questo stato di cose ci dobbiamo battere.
Allora, volevo domandare la prima cosa che mi fa specie è che rimane il ricordo dei tempi in cui si è passati da una medicina non organizzata alla sanità pubblica con l'Anselmi e gli altri che hanno iniziato, e dove c'è stata una grande speranza, ma anche una grande esperienza, perché l'esperienza del passaggio dalla privata alla pubblica è stata un'esperienza straordinaria per la gente che, che non doveva pagare il medico, non doveva pagare qualsiasi visita che faceva. E quindi è stata una cosa molto interessante. Adesso però io vedo una contraddizione. Ricordando quella fase, i più vecchi, quelli di noi che hanno conosciuto un po' questa trafila, ricordando quella fase, il Veneto rimane sempre un'ottima realtà per la sanità. Io credo invece che sia da verificare questo dato e che questo dato venga in qualche modo ripreso in mano e anche trattato a livello politico, pubblico e non a livello soltanto di chi manovra i soldi.
Sì,
la seconda cosa, non farne soltanto una questione medica, ma farne una questione sociale.
Esattamente.
Perché la sanità non riguarda i medici o gli infermieri, la sanità riguarda tutte le persone nel momento della fragilità.
Certo, sì, sì. Sì, allora, circa la qualità in Veneto, ecco, vorrei dire una cosa. Allora, diciamo che la qualità viene misurata, ci sono degli indici, degli indicatori, insomma, delle voci, no? Che misurano la qualità di un sistema sanitario. Allora, il Veneto per molti anni era tra le prime tre. In genere le prime regioni erano l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Veneto, che guarda caso erano anche quelle dove c'è più sanità pubblica. Purtroppo, ripeto, negli ultimi anni il Veneto è andato giù. Adesso siamo tra il quinto e il sesto posto, che insomma, che per il Veneto, che si vanta sempre della sua eccellenza, ma giustamente perché ce ne sono eccellenze, è un po' uno smacco. Quindi abbiamo, come dire, anche una cosa oggettiva, insomma, che ti dice che la qualità, oltre al fatto che credo, come dicevi giustamente tu, chiunque di noi purtroppo ha bisogno, perché ha una certa età, lo verifica con mano, insomma, che la situazione è diventata molto molto più complicata, insomma. Cioè, curarsi è diventato veramente un salto ad ostacoli, cioè una corsa ad ostacoli, e con un sacco di difficoltà e con anche, purtroppo, diciamo, esperienze spesso non
adesso
positive.
Se uno può andare anche dal medico di famiglia,
ecco, bisogna
deve
aspettare.
Prenotare, deve aspettare,
esattamente,
deve
esattamente.
Dipendere da date che sono inconcepibili per i bisogni reali immediati.
Esattamente, sempre appunto da questa indagine che dicevo abbiamo fatto come comitati, abbiamo visto che minimo per un medico, minimo si aspetta una settimana, ma la maggior parte aspetta 2 settimane per avere un appuntamento. Quindi capiamo, e tanti anche oltre le 2 settimane, capiamo che se bisogna aspettare 2 settimane minimo per andare da un medico, di base, cioè, la sanità non funziona, insomma, c'è
certo.
Poco da fare. Cioè, uno del medico di base ci va quando ha i suoi bisogni, no? Cioè, vuole una risposta
nell'organizzare
immediata.
Queste manifestazioni pubbliche, quella di Vicenza, quella di Belluno,
sì.
E poi vedremo anche altre, o anche quelle di Milano, eccetera. Che tipo di personale, che tipo di presenze prevalenti ci sono, e c'è che rapporto esiste tra tutte queste varie categorie che fanno parte della sanità?
Allora, le manifestazioni sono di cittadini, noi siamo un comitato di cittadini e chiamiamo i cittadini a rivendicare il proprio diritto alla salute. E sono presenti anche gli operatori, noi cerchiamo di dare spazio anche agli operatori. Ecco, qua c'è da dire una cosa che forse non tutti sanno. Teniamo conto che se uno è un operatore sanitario e sta lavorando, cioè in servizio, non può parlare di sanità.
Cosa vuol dire questo?
Che non può parlare. Questo. Cioè,
lui
il
fare
codice,
servizio.
Il codice, il regolamento del il codice regolamentare, appunto, dei professionisti. È un discorso, diciamo, che riguarda un po' tutta la pubblica amministrazione, però nell'ambito sanitario è molto presente. Cioè, io se sono un medico e penso che magari nel mio reparto ho un infermiere, nel mio reparto le cose non vanno bene, che andrebbero cambiate, eccetera. Questo non posso dirlo, posso dirlo eventualmente ai miei superiori, segnalare ai superiori, dire guarda qua secondo me c'è qualcosa che non va e basta. fuori io non posso parlare di questa cosa. Quindi diciamo che gli operatori, anche se noi li invitiamo, non possono parlare in una manifestazione.
L'informazione deve rimanere interna.
Cioè sì, nel senso che, ripeto, gli operatori non possono comunicare all'esterno circa la situazione del loro ambito lavorativo. Questo in linea, quindi, ripeto, questi non possono venire a parlare in manifestazione. Ecco, tant'è che, guarda caso, siamo tutti in pensione, quelli che parlano, ci sarà un motivo evidentemente. E questa è una cosa, quindi c'è sicuramente, cioè noi abbiamo comunque evidentemente dei contatti importanti. Ci sono poi le organizzazioni sindacali, che quelle sì, grazie a Dio, possono parlare, tant'è che questa nostra manifestazione del 28 viene anche appoggiata dal maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, che è la NAO. La NAO è Associazione Nazionale Medici Ospedalieri, ha fatto appunto un comunicato in cui dice che condivide le nostre, i motivi, insomma, appunto della nostra protesta e appoggia la manifestazione, pur non potendo appunto partecipare per i motivi che abbiamo detto. Quindi c'è all'interno degli operatori, c'è un grande fermento, perché c'è anche un grande malessere, questo è il fatto. E, insomma, sono costretti, ripeto, a lavorare sempre peggio, in condizioni sempre peggio. Poi teniamo conto di una cosa: se passa questa sciagurata proposta di Salvini di allargare la flat tax famosa, cioè no, il 15% di imposte fino a 85.000 euro, cosa succede? Che il medico libero professionista che guadagna 85.000 euro paga il 15% di tasse, il medico dipendente ne paga il 47%. Allora ditemi voi se a questo punto chi è che può resistere in un servizio sanitario.
Spiegano meglio questa roba qua.
Allora, tutti sappiamo
cosa c'entra la flat tax.
La flat tax è questa proposta portata avanti dalla Lega, da Salvini in particolare, no? Di appiattire le tasse, diciamo, la percentuale di tasse su quanto uno guadagna al 15%. D'accordo? Allora, se uno guadagna, appunto, adesso non sono brava a fare i conti, ma insomma, se uno guadagna 100.000 euro, facciamo, vabbè, forse meglio 10.000, ecco, allora il 10% sono 100 euro, credo, e il 15% sono 150 euro, va bene? Allora, questa cosa adesso riguarda solo una fascia che ha un reddito medio-basso, non mi ricordo qual è il limite, comunque medio-basso, di liberi professionisti stiamo parlando, Se la proposta di Salvini è di fare la flat tax, cioè di pagare il 15% su quanto si guadagna di tasse, fino a un guadagno di 85.000 euro, che è una bella cifra, insomma. Quindi cosa succederà? Che il medico libero professionista che guadagna 85.000 euro all'anno pagherà il 15%, cioè 3-4.000 euro. Il medico dipendente avrà un'aliquota del 47%, cioè su 85.000 euro lordi ne dovrà pagare di tasse almeno 40.000. Questa è la differenza.
Allora, diamo anche alle telefonate la possibilità adesso di interferire, 049 880 90 20. E in studio abbiamo la dottoressa Maria Pina Rizzo. E continuiamo la conversazione, perché immagino che le telefonate piovano. Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Lorenzo, buona giornata.
Ringrazio in particolare l'ospite per come si è espressa. Però allora adesso io dico, si spiega tutto, perché io mi chiedevo, ma siccome che sono anni, che io quando c'è un tema di questo genere intervengo della sanità appunto dico che se uno ha bisogno dei servizi e ha delle patologie particolari si accorge delle problematiche dell'organizzazione del lavoro che veniva, come si dice, propagandata sempre con immagine della televisione, abbiamo adesso mi viene lo slogan, comunque vabbè, e che viene decantato, invece nella realtà ci sono dei problemi, perché sicuramente se il personale sanitario non può parlare dei problemi dell'organizzazione del lavoro, che si accorge, perché ha delle regole interne, che io che ho lavorato in fabbrica, anche da noi, che si diceva non, il termine era non si sputa sul piatto che si mangia, però ovviamente il sindacato ha camminato. E sicuramente che si va a degenerare, perché è una cosa assurda che in un posto di lavoro, che sicuramente sono le eccellenze ci sono, le professionalità ci sono, però se non vengono organizzate come si deve e orientate nell'interesse generale, come dice la nostra riforma sanitaria del 78, si va dove siamo arrivati. Ma io mi ricordo comunque che c'era erano rappresentanti sindacali una decina di anni fa già, che in questa radio tu invitavi Edoardino, dei medici che parlavano appunto che la sanità come sta camminando, dicono ovviamente non va nella direzione di come gli italiani meritano e devono aspettarsi dalla riforma, perché loro che vedevano i problemi lo denunciavano. Però io quello che dicevo anche, ma è collegato, che non c'era un'alleanza tra i lavoratori interni che hanno dei rappresentanti sindacali e questi dovevano, perché io ho delle perplessità, perché secondo me dalla situazione che ho i buoi sono scappati qui. Ormai il progetto di privatizzazione ha fatto troppi passi da gigante, lo dico per esperienza, perché io ho lavorato in una partecipazione statale che era la Saint di Padova, e dall'interno vedevo e abbiamo denunciato che ovviamente quando c'è un disimpegno di chi deve dirigere, perché era il fiore all'occhiello della tecnologia meccanica di Padova, però un po' una volta vedevamo che andavamo in deriva. Comunque la politica non ci ha abbandonato, perché ha fatto altre scelte certo. E ha privatizzato, e comunque hanno messo 20 anni per seppellirla la SAIP dall'83 che è cominciato. Io dico questo, allora e chiudo qua, la coscienza della situazione, i sindacati stessi, che io sono ancora uno che è iscritto, dovevano avere delle antenne per capire che le cose non devono andare così. Vi saluto tutti, buongiorno.
Ciao, grazie. Sempre 049 880 9020. C'è un'altra telefonata, se qualcuno vuole intervenire. Vi prego di fare le telefonate a questo numero 880 9020, non all'altro numero che io... Eccolo qua. Grazie di tanto della cosa. Pronto?
Buongiorno, Don Albino, sono Ivana da San Donà.
Buona giornata.
E saluto anche la sua ospite. E ho sentito, io ho dovuto aspettare 6 mesi per fare una visita, un eco addome completo. E l'ho trovato a caso e poliambulatorio. Ero anche fino a poco fa tranquilla, perché è andato tutto bene, ma sento mi sfugge il nome.
La Maria Pina.
Della dottoressa Rizzo. E che non hanno il privato, non ha gli stessi parametri, lo stesso del pubblico. Quindi non lo so, questo esame, posso star tranquilla o... Tutto là, grazie.
Ciao, buona giornata. Allora, vuoi rispondere subito, Pina?
Sì, rispondo. No, beh, intanto volevo tranquillizzare la signora. Io dicevo che non seguono gli stessi protocolli, però evidentemente, diciamo, le prove di qualità, spero, credo, insomma, che siano uguali. Cioè, non è sul singolo esame il problema, è complessivamente sull'organizzazione, diciamo, di tutto il lavoro, quindi non vorrei essere stata, non vorrei suscitare ansie, insomma, che non sono fondate.
Parlo più forte.
Sì, ripeto, volevo tranquillizzare la signora, non è il singolo esame che preoccupa, è tutta l'organizzazione del privato che fa sì che poi, diciamo, la qualità di quello che fanno è inferiore al pubblico. L'altra cosa che volevo rispondere anche all'altra telefonata, diciamo che sì, effettivamente il parallelo con la Saimp mi sembra calzante, perché è vero, abbiamo una qualità che è andato man mano decadendo, perché appunto ci sono stati meno investimenti, meno attenzione, meno propensione appunto a tenere alto la qualità. E quello che appunto dicevamo, i sindacati sì, come ho detto prima, i sindacati chiaramente esprimono il loro parere, sia i confederali, come molti di noi sanno.
Un attimo, faccio passare un attimo. Pronto?
Sì, parla Marco di Mestre.
Marco, buona giornata.
Entrambi. Allora, io farò due domande specifiche alla signora. Faccio solo presente che il giorno 6 di ottobre ho telefonato per una visita, non perché urgentissima, per andare dal medico, e me l'hanno data il 20 di novembre. Ecco, ho parlato con la segretaria, non c'è posto prima, ma generalmente era un mese, adesso 40 giorni, ma non è questo.
Medico
che...
di base questo?
Medico di base, sì, perché se avessi okay. qualcosa di urgente vado al pronto soccorso.
Certo.
Perché...
sì,
ma per avere una visita, ecco, perché... comunque io volevo fare due domande. Legge di bilancio, no?
Sì.
Mi sembra che la signora Meloni, il sì. nostro presidente Meloni,
sì.
ha detto che ha stanziato 1 miliardo in più per la sanità, elogiava il fatto di aver dato soldi ulteriori alla sanità, ma ha stanziato anche dei soldi per il privato.
Certo.
E questa è la prima domanda, lei cosa ne pensa? Perché io, se la sanità è a remengo quella pubblica, non vedo perché debba aiutare il privato. Vabbè, lasciamo perdere. Le case della sanità, come si chiamano?
Della comunità, di comunità.
Di comunità, ecco. Allora, scusi perché è un ritorno della mia voce. Allora, io dico, ho sentito che col PNR andavano fatte mi sembra sì. che verranno dimezzate, a meno che sì. vengano fatte.
Sì.
Poi non ci sarà il problema di metterci dentro i medici, perché fare le case o trovare le case si fa. Dopo però c'è sempre il solito problema. Allora qui ci stanno prendendo per i fondelli, per non dir peggio, signora.
Sì.
Volevo sentire la sua opinione, perché sono queste le cose che contano, perché quei 40 giorni che io aspetto il medico, dico io come magari altri anche meno, ma insomma anche 20 giorni, se uno ha qualcosa che gli rode dentro non sta bene, avrebbe piacere di essere visitato, e quindi penso siano molto utili per non intasare i pronti soccorsi.
Sì.
Buona giornata, grazie, l'ascolto per telefono.
Grazie a lei, ha fatto delle domande molto valide, e siccome appunto quando si parla non si può dire tutto, comunque ha anticipato proprio delle cose che volevo dire. Allora, circa appunto c'è questo balletto delle cifre, perché anch'io ho visto oggi che la Meloni dice che ha stanziato altri 3 miliardi rispetto a quelli previsti. Però ricordiamoci che rispetto alla prima richiesta che aveva fatto il ministro, gliene erano stati dati 4 di meno. Quindi adesso gliene danno 3 in più rispetto a quelli previsti, ma... alla fin fine, comunque, facendo i conti, leggo appunto qua notizie di agenzia, che in realtà poi quello che conta è vedere quant'è la percentuale della spesa sanitaria su tutta la ricchezza prodotta, il famoso PIL, no? Il prodotto interno lordo. Noi comunque, come si prevedeva, questa percentuale di spesa cala e arriverà, come era stato già detto, al 6,1% nel 2024. Quindi questo cosa significa? Che al di là del balletto ti tolgo 3 miliardi, te ne do 2, te ne prendo 1, comunque la spesa per la sanità sta calando a picco. E ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che sotto il 6%, se c'è un investimento del meno del 6% di tutta la ricchezza, insomma, del prodotto interno lordo, non esiste servizio sanitario. Cioè crolla il sistema praticamente. Quindi questa è la cosa fondamentale. Quindi ripeto, nonostante tutte le dichiarazioni e controdichiarazioni, è abbastanza evidente che i soldi per la sanità stanno diminuendo. Poco da dire. Rispetto a quello che giustamente diceva lei sul PNRR, che doveva essere questo piano che doveva rilanciare la sanità territoriale, perché, come ha detto lei ancora una volta molto giustamente, se il territorio non funziona, noi intasiamo il pronto soccorso, e nei pronto soccorso poi ci troviamo i medici libero professionisti, perché nessuno più vuole fare il medico pronto soccorso come dipendente. Cosa succede? Che questa benedetta riforma del territorio, che prevedeva appunto queste case della comunità che dovevano essere dei posti dove uno andava e trovava una prima risposta, non dopo 3 settimane, 4, ma quando andava, quindi doveva trovare il medico di base, l'infermiere che gli poteva fare una serie di prestazioni, anche le prestazioni specialistiche più semplici, diciamo un elettrocardiogramma, una spirometria o cose del genere. Allora, giustamente si era partiti col governo Conte, la prima proposta prevedeva una casa di comunità ogni 25.000 abitanti, che poteva essere una cosa ragionevole, insomma, no? Con Draghi siamo saliti invece a una casa di comunità ogni 40-45 mila abitanti. L'ultimo governo, il Meloni, appunto, cosa ha fatto? Ha ridotto da 1.350 a 935 le case di comunità, e quindi praticamente sono salite a una ogni 60-65 mila abitanti. Allora capiamo che se abbiamo una casa di comunità ogni 65 mila abitanti, non possiamo più dire che quello è una riforma del territorio, perché hanno quasi il bacino di un ospedale, insomma, cioè non sarà il punto di riferimento dove le persone possono andare e trovano una risposta immediata e vicino casa soprattutto, perché tornando a Belluno, io adesso non so quanti abitanti ha tutta la provincia di Belluno, però credo che se appunto ci saranno le case di comunità ogni 65.000 abitanti, lì ne avranno due se tutto va bene, insomma, giusto per dire. Quindi questa proposta. E poi c'è l'altro nota molto dolente, che lei diceva, del personale. Non ci sono i soldi per il personale da mettere dentro queste case di comunità.
Pronto?
Sì, buongiorno, sono Piero, buona giornata a tutti.
Non capisco niente, parla forte, chi sei?
Sì, sono Piero. Buongiorno alla sua ospite.
No, non sento niente.
Pronto?
Si sente? No,
pronto.
Non si sente. Si
senti?
No.
Pronto?
Malissimo.
Pronto? Io sento benissimo dalla radio. La radio si sente benissimo. È il problema della radio, tu?
Va bene, dai, prova.
Allora, stavo dicendo alla tua ospite che sta girando in continuazione da De Luca il problema del numero chiuso dei medici. Addirittura i test d'ammissione ormai sono diventate barzellette, cioè questo a dire, se ci sono pochi medici, il numero chiuso, che poi l'abbiamo capito tutti che è una corporazione, perché se tutte le televisioni private fanno pubblicità di mezz'ora sulla nuova clinica in Moldavia, in Romania, in Croazia, che si spende metà e anche meno, ho visto io con i miei occhi lavori di persone che sono andate in vacanza con la corriera pagata, lavori splendidi su cliniche meravigliose, perché c'è il numero chiuso. Lei pensi, per farle capire il marcio, io a Padova conosco uno che ha 60 anni, ha fatto l'abusivo tutta la vita, perché col numero chiuso, avendo la firma del medico, puoi attuare le tariffe mostruose dei dentisti italiani. Questo qui a 60 anni c'ha la villa da 3 milioni. Ha fatto il 110, ha beccato 300.000 dai contribuenti per mettersi a posto alla villa col cappotto, ha due figli, tutti e due col test d'ammissione, ma guarda te, medici tutte e due. Cioè, è inutile che noi andiamo a guardare il dito e non guardiamo la luna. La concorrenza si fa senza il numero chiuso. E noi abbiamo un paese che specula sulla salute e sulla vita della gente. Io ho avuto il Covid, ma ho avuto la fortuna di conoscere un'anziana infermiera che mi ha spiegato: guai a te se prendi la tachipirina, guai a te se con la febbre esci a fare il tampone, prenditi l'antinfiammatorio. Io in 3 giorni ero nuovo. Buono. Quanta gente è morta con questo sistema?
Buono.
Ma è inutile che continuiamo a raccontare le storie dell'orso.
Dai, basta così, dai. Non sono storie dell'orso. Stiamo lavorando a tutti quanti per tentare di fare qualcosa che sia utile a tutta la comunità. Vuoi rispondere un attimo, Pina?
Dunque, che ci sia una carenza di figure professionali, abbiamo detto che quelli che mancano di più in assoluto sono gli infermieri. Per i medici, più che una carenza di medici in totale, c'è una carenza di specialisti, che è una cosa un po' diversa. Vabbè, circa De Luca, diciamo, vabbè, ci sono varie interpretazioni. Cioè, è un personaggio controverso, onestamente, le cose che dice non è che siano sempre condivisibili. E quindi, venendo a noi sul discorso, poi purtroppo per quanto riguarda l'odontoiatria, tutti sappiamo che è stata l'unica branca che è rimasta fuori dal servizio sanitario pubblico. Questo da sempre, purtroppo, da prima del 78, ma è rimasta privata anche col 78, perché le prestazioni odontoiatriche sono molto poche quelle che passa il servizio sanitario pubblico, e quindi tutti sappiamo che dobbiamo andare dal dentista privatamente. Se su questo chiaramente lo Stato potrebbe comunque intervenire, diciamo, inducendo dei provvedimenti per calmierare e quant'altro, però siccome appunto di fatto i dentisti sono un po' una lobby a sé, loro pongono i loro prezzi e poi vabbè su questo proliferano, sappiamo queste, però insomma io ci starei un attimo attenta comunque in ogni caso ad andare in Romania o da qualche altra parte, perché insomma anche lì abbiamo ancora meno garanzia, credo, poi non so, insomma, comunque sì, posso condividere il suo disappunto per la carenza di operatori, ecco.
Sempre 049 880 90 20, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, Giancarlo da Marostica.
Ciao Giancarlo.
Vorrei anche non dimenticare tutti i sanitari che sono stati sospesi dal lavoro per non essersi voluti sottoporre al vaccino. Queste qui sono tutte risorse, diciamo, questo è tutto personale che è venuto a mancare al Sistema Sanitario Nazionale. Dopodiché veniamo da 10-15 anni di continuità alla sanità, che i nostri bravi governanti, in nome ce lo chiede l'Europa e dobbiamo fare quello che ci chiede l'Europa, hanno perpetrato nei confronti del popolo. Ce le dobbiamo dire queste cose, non diciamo dare l'impressione di cadere dal pero perché adesso la situazione è intollerabile, ed è difficilmente sistemabile. Cioè, queste sono le realtà dei fatti, ma si potevano leggere, a mio parere, già da 5-10 anni fa. Cioè, quando i soldi non vengono spesi per determinati servizi, vengono dirottati per il pagamento degli interessi che le banche che hanno il nostro debito nelle loro mani ci continuano a chiedere, è chiaro, ma è tutto un discorso di politica e di scelte politiche ben determinate.
Grazie.
Che anche i governi cosiddetti tecnici hanno fatto, ma i governi tecnici hanno poco di tecnico, hanno molto 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 di politico, quindi questa è la realtà dei fatti se vogliamo leggerla.
Buono.
Altrimenti ti raccontiamo le storie, insomma, ecco.
Grazie. Allora
mi pare che abbiamo denunciato chiaramente il taglio dei finanziamenti e tutte le battaglie che sono state condotte finora, sia dai cittadini, diciamo, variamente organizzati, hanno, almeno per quanto ci riguarda noi, ma non solo noi, anche i sindacati, hanno sempre denunciato questo taglio dei finanziamenti. È sempre stata la prima voce, la cosa che abbiamo denunciato. Quindi su questo credo che non ci siano dubbi sul taglio dei finanziamenti che va denunciato, e il fatto che invece debbano essere più finanziate la sanità. Credo che posso condividere effettivamente il fatto che tutti i governi che si sono susseguiti da un certo punto in poi hanno continuato a fare questi tagli, e la Meloni, insomma, sta continuando in questa scia. Un piccolo appunto sui sanitari. Allora, le stime abbastanza diciamo ufficiali dicono che Allora, i sanitari che sono stati sospesi sono veramente molto pochi e la maggior parte erano liberi professionisti, perché all'interno del servizio sanitario pubblico sono stati veramente pochissimi quelli che non hanno lavorato, per cui non credo che onestamente abbia inciso più di tanto questo discorso. Il discorso che ha inciso è quello che dicevamo prima, il tetto per la spesa per personale e il fatto che non si possa assumere la gente che abbiamo perso 40.000 in 10 anni, abbiamo perso 40.000 operatori nel servizio sanitario pubblico. Ma perché? Perché non li assumevano, perché c'erano appunto il tetto di spesa. Questo è il nocciolo della questione.
Andiamo verso la conclusione. Riprendi in mano un po' il discorso della manifestazione a Belluno il 28 di ottobre, e quindi vediamo un attimo, che invito a fare anche alla gente che sta ascoltando, in particolare quelli della zona, ma Feltre, Belluno eccetera, però è importante credo anche per tutti gli altri.
Sì, allora, beh, io spero che riusciate a venire da qualsiasi parte del Veneto voi proveniate. Quindi la manifestazione è a Belluno il 28 ottobre, inizia alle 14:30, dal piazzale della stazione, quindi diciamo si può venire comodamente in treno per chi ha delle linee buone, oppure anche per esempio nella zona di Vicenza, di Schio, Tiene, da quello che so stanno organizzando dei pullman. Lo stesso anche nella zona del Veronese. Noi a Padova penso che ci organizzeremo con un treno,
certo,
per andare, e quindi 14:30 piazzale della stazione. Speriamo appunto che sia abbastanza numerosa. Nella manifestazione noi cercheremo di dare voce, come dicevo prima, a un po' a tutte le categorie, per cui faremo appunto parlare prima di tutto i pazienti o anche i familiari dei pazienti, perché tante volte purtroppo i pazienti poveretti non sono in grado di poter tenere un discorso in manifestazione. Comunque privilegiamo i pazienti e i familiari dei pazienti e anche gli operatori, per cui avremo anche dei medici di medicina generale e, come vi dicevo prima, porteremo l'appoggio che ci ha dato il sindacato dei medici ospedalieri e delle altre categorie, tra cui anche gli infermieri. Insomma, cercheremo di dare voce un po' a tutti quelli che sono interessati, che poi alla fin fine purtroppo siamo tutti quanti, cioè credo che nessuno sfugga a questo discorso sulla salute che, come dice la Costituzione, è un nostro diritto fondamentale. Grazie e arrivederci a tutte e a tutti a Belluno il 28 ottobre alle 14:30.
Ecco, l'appello rimane anche quello di sabato prossimo quello degli infermieri alle 11 presso dove si trova il coso. Io purtroppo ho una, non all'ospedale, ma
via Scrovegni?
Via Scrovegni,
sede della ASL in via Scrovegni.
È la ASL o la USL?
È la stessa cosa. Allora, in Italia si chiamano aziende sanitarie locali. In Veneto, dove appunto c'è stato questo discorso del socio sanitario, avevamo una tradizione diversa e le abbiamo chiamate unità locali socio sanitarie. Ma è la stessa cosa, è l'azienda sanitaria territoriale.
E quindi la URSS via Scrovegni a Padova alle 11 c'è questo flash mob degli infermieri che desiderano impegnare le autorità competenti ad avere un atteggiamento nuovo e diverso per quanto riguarda il numero, ma anche le modalità del servizio. Allora, una paga un po' più appropriata. Ecco, queste erano le tre cose che ha detto Daniele Olivieri prima. E adesso Maria Pina Rizzo ha parlato abbastanza, mi pare, anche con cognizione di causa. Ringrazio tutti voi che avete ascoltato e chi è intervenuto, e alla prossima. Ciao a tutti quanti.